Allora, così ho concluso con questa breve, naturalmente, rappresentazione della figura di Satana e Diavolo nel Nuovo Testamento. Ci sono altri aspetti che uno potrebbe accennare, però mi limito e voglio dare anche un poco spazio per pensieri, riflessioni che voi avete. Forse se possiamo limitarci a 15 minuti, perché dopo voglio entrare nella una rappresentazione delle idee fondamentali del buddismo, per dopo capire meglio l'idea di Mara, perché Mara non si capisce se uno non capisce il buddismo. Anche questo è una sfida enorme, no? Di parlare del buddismo in poco tempo. Però facciamo l'impossibile possibile. Anche naturalmente sono tante questioni, io posso immaginare che anche questa riflessione sul Nuovo Testamento, sulla figura di Satana lì, ha forse svegliato, però forse non possiamo trattare di tutto e forse è anche meglio di trattare alcuni pensieri più tardi, dopo aver visto l'idea del buddismo, perché dopo l'immagine è più completa e la riflessione può essere più, come si dice, più informata. Però chi vuole forse al momento esprimersi su qualche punto, adesso c'è spazio.
Nel Padre nostro, sì, quando si dice non ci indurre in tentazione, diamo a Dio il ruolo del diavolo?
Yeah.
Perché diciamo Padre nostro non ci indurre in tentazione.
Yeah, yeah. Yeah.
E questo sembrerebbe il ruolo del diavolo, indurci in tentazione. Noi lo diamo a Dio?
Qui la traduzione è sbagliata.
Ah, oh, bene.
Perché non è questo il significato, non ci indurre, ma fa che non cadiamo nella tentazione. Infatti io volevo dire alcune cose a quello che ha detto Martin stamattina. Innanzitutto volevo far osservare che Gesù verso i 30 anni fa questa esperienza e i 30 anni sono circa 40-50 anni oggi. Non sono i 30 anni di noi oggi. Ed è una persona che non ha più strada davanti a sé, una persona che non ha più quasi vita davanti a sé, perché a Nazareth si era già concluso tutta la sua esperienza. E cosa succede? Succede che Gesù va dal Battista nel deserto, ed è lì nel deserto che ascolta la parola. Non c'è stata una settimana, e neanche mesi. Deve esserci stato alcuni anni. Quindi dal Battista deve esserci andato verso 24-26 anni, non si sa bene. Luca parla verso i 30 anni, quindi non capiamo bene veramente qual è la data, non è che avesse 30 anni. Quindi ha ascoltato la parola, vissuto col Battista nel deserto e al termine ha fatto questa esperienza nel bagno, che era un bagno di purificazione della teofania, che non è una teofania letteraria come quella che abbiamo visto ieri di Giobbe, è una teofania reale. Allora, non dobbiamo pensare che si sono spostate montagne, le nubi, che c'era la colomba, è tutta una serie metaforica per dire che quando le nubi si spostano nella Bibbia vuol dire che è il divino che si comunica, la colomba è il segno della pace, lo spirito come pace, che è sempre la colomba del diluvio. Quindi Gesù veramente si ricongiunge col suo sé, ossia epifanizza il sé umano, il sé divino, e quindi comincia la sua avventura umana e spirituale. Tant'è che non ritorna neanche più a Nazareth, se non dopo, in un secondo momento. Ma è un'altra persona rispetto a prima. Solo che noi prima non sappiamo che persona era, potremmo dire una persona, il figlio del carpentiere. E lì ci sono le prove. Qui è una questione un po' importante, vorrei sottolinearla, perché peraismos in greco vuol dire prova e tentazione. Allora, l'uomo di Dio, l'illuminato, va incontro delle prove. Queste prove possono diventare delle tentazioni. Allora, c'è una differenza nella Bibbia. Dio può mandare delle prove, ma non manda le tentazioni. Dio non manda nessuna tentazione. Manda delle prove. Può provare il suo giusto. La prova può diventare una tentazione. Tant'è che nel dialogo con Satana, a un certo momento dice, non tentare il Signore Dio tuo. Quindi proprio il termine greco, perasmos, vuol dire tutte e due le cose. Ora, mentre il popolo di Israele non ha superato la prova del pane, non ha superato la prova del potere, non ha superato la prova del pinnacolo, la tentazione nei confronti di Dio, non ha superato nessuna di queste prove, Gesù invece viene presentato nel Nuovo Testamento come colui che ha vissuto e superato le prove e non è caduto nella tentazione. Quindi non ha fatto né il Messia del pane, che regala il pane, non il Messia del potere, e neanche ha tentato Dio buttandosi giù del Tempio, no? Dal pinacolo del Tempio. Allora, questo mi pare molto importante, andare a ritrovare le prove di Gesù concretamente nella sua vita, perché questo testo che noi leggiamo all'inizio di Matteo e di Luca è un testo, cioè i sinottici hanno avuto una grande intuizione. Non è un testo nel senso che Gesù è andato nel deserto e lì c'era Satana che l'ha provato. No, dobbiamo andarli a cercare nella storia vera di Gesù, no? E secondo me queste tre prove sono da ricercarsi in questi tre luoghi nella storia concreta di Gesù. Nella moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù moltiplica i pani o condivide il pane, che la gente viene e lo vuole fare re. E Gesù scappa, non vuole fare il re del pane. Lì è la prova concreta, storica, nella vita di Gesù. Non là nel deserto, là è fittizia. È come se i sinottici ci dicessero, stai attento perché lui poi affronterà, ed è figlio di Dio, è Messia vero, perché affronterà e risolverà queste tre. Poi, quella del potere. Quando i suoi discepoli chiedono dei posti, vogliono essere i primi, chi è il più grande, Gesù invece dice, io sono in mezzo a voi come colui che serve. Chi vuole essere il primo sia il servo di tutti. Cioè Gesù si presenta come lo schiavo, il servo, lava i piedi ai discepoli. Quindi non vuole fare il guru, non vuole fare il maestro di niente, anzi dice non chiamate nessun maestro, no? Avete solo un maestro, avete solo un padre. Quindi lui non gioca col potere religioso, che è il potere più infido, il potere religioso. Ecco perché, sì, ma anche adesso, il potere, no, non è nascosto, è visibilissimo, e il potere religioso è il potere più infido, è il potere per eccellenza, ed è quello che ha l'ombra più insidiosa, il potere religioso. Gesù non cade nella trappola del potere religioso, non si presenta, e poi non sfida Dio, perché avrebbe potuto sfidare Dio nel Getsemani, perché il dialogo che ha nel Getsemani, padre allontana questo calice, ma sia fatta la tua volontà, avrebbe potuto dire no, io non ci sto, andiamo avanti, io il calice del dolore di offrire la mia vita non la voglio dare, e sarebbe stata una, oppure dammi un segno, dammi una prova che tu sarai con me, invece non c'è niente di dubbio, c'è soltanto il sì dell'obbedienza. Obbedienza nella Bibbia è ascoltare. Quindi questo è molto importante, secondo me, vedere nella storia concreta di Gesù queste prove, che non sono tentazioni, perché non sono diventate delle tentazioni in lui. Queste prove sono anche da noi vissute nella nostra vita, perché è inevitabile, dobbiamo fare i conti con queste tre prove, perché sono archetipiche da un punto di vista biblico. Però Marco, e concludo, fa vedere due cose che secondo me sono molto importanti. Marco non racconta le tre prove. Dice che fu tentato dal diavolo, e poi dopo gli angeli lo servivano e stava in pace con le fiere. Questo è un riferimento molto importante, secondo me, perché è la congiunzione del cielo e della terra. No? Gli angeli lo servivano ed era in pace con le fiere, quindi con la dimensione ferina e passionale dell'uomo. Quindi lì lui raggiunge una sua unità. E secondo punto, in Marco, solo in Marco, negli altri evangelisti non fanno capire questo, si vede questa lotta di Gesù contro lo spirito della menzogna, contro queste forme concrete del male, del maligno, e lo scontro avviene con gli scribi e i farisei. La prima volta che Gesù torna dal deserto e va nella sinagoga, si scontra con un indemoniato nella sinagoga, ma è una persona sanissima, non è malata, come l'altro indemoniato al di là del mare, quello di Genezaret, che è uno psicopatico, poveraccio, sta malissimo, che viene buttato bene la legione. No, si scontra con un indemoniato nella sinagoga di Nazareth, che lo vuole far tacere. Tacci, tacci, tu ci rovini, tu rovinerai tutto, io so chi tu sei, il figlio di Dio. E Gesù fa l'esorcismo e lo libera. Ma quello è un uomo normale, non è malato, non è uno... Però, ecco, Gesù comincia, Marco, in diversi episodi, fa vedere qual è la battaglia concreta di Gesù nelle forme proprio di Mara, di Satana. Ed è lo scontro, appunto, con la dottrina, la menzogna, il dominio sugli altri, è uno scontro serratissimo che solo Marco, secondo me, fa vedere in modo molto puntuale. Gli altri evangelisti non lo fanno molto vedere da questo punto di vista. Scusate, se c'è qualche altro intervento.
Io volevo chiedere questo. Lei ci ha detto, ed è sempre molto difficile accoglierlo, che ombra e sé, insomma, in qualche modo crescono insieme, no? Fino ad arrivare a un livello di maturazione, in qualche modo. E mi domandavo, nell'esperienza di Gesù, nell'elezione, no? In cui Marco 1, nel primo capitolo di Marco, tu sei il mio figlio prediletto, Gesù in qualche modo sperimenta il tema della elezione in qualche modo, no? Tu sei il mio figlio prediletto, il prescelto in qualche modo, quello che lei ha detto, la consacrazione messianica in qualche modo, no? Allora, mentre a noi è piuttosto chiaro, se non altro per tanta letteratura, su cosa vuol dire la parte del sé, del sentirsi eletto, no? Dell'essere figlio del padre, quindi tutta la parte, diciamo, in chiaro del senso dell'elezione, mi piacerebbe poter esplorare un po' di più la parte scura che Gesù ha dovuto integrare, cioè la parte dell'ombra dell'elezione, dalla parte in cui ci si sente un po' speciali e non accettati e ci si sente in confronto con qualche cosa che chiama ma che è oscuro. Cioè, come si integra e quali sono le fenomenologie dell'ombra del sentirsi eletti? Quando c'è qualcosa che germina dentro di noi ma che non è chiaro, che però ti fa sentire speciale, eletto.
Questo non ho capito. Eletto come eletto?
Eletto come sentirsi speciali. Gesù in qualche modo speciale, si sentiva speciale, sì. Ma non gli era chiara la sua vocazione.
Allora l'ombra di quello che è scelto.
Ma a me viene una domanda che volevo fare anche ieri su Giobbe, ed è questa. Recentemente, di qualche settimana fa, c'è stato un momento di moda di discussione sulla figura di Giuda, no? La scoperta del Vangelo di Giuda, eccetera, eccetera. Ed è stata banalizzata, quindi francamente quel tipo di discorso, così come è stato fatto, non ha significato. Però se noi vediamo il rapporto fra Dio e Satan nel libro di Giobbe e vediamo anche la figura di Satana, che poi cambia nome nel Nuovo Testamento, e anche di Giuda, ci potrebbe venire questa domanda: ma non sono stati strumenti nel disegno di Dio onnipotente per inverare la sua volontà? Ecco, questa è la domanda, la prima domanda. La seconda cosa che mi veniva in mente è questa. In questi giorni mi sono venuti in mente tre raccontini. Uno è abbastanza conosciuto, credo. Sant'Agostino passeggia sulla riva del mare e vede un bambino che col secchiello e la paletta scava una buca nella sabbia, poi va, prende l'acqua del mare e la svuota nella buca, prende l'acqua e la svuota nella buca. Sant'Agostino stava pensando al mistero della Trinità. Si ferma, guarda il bambino e poi gli chiede: bambino, ma che cosa vuoi fare? Dice: voglio mettere il mare in questa buca. Lo guarda e dice: ma non è possibile mettere il mare in questa buca. Il bambino lo guarda e dice: e tu pensi di poter capire il mistero della Trinità? Cioè, attenzione a non pensare che tutto poi riusciamo a organizzarlo secondo i nostri schemi e i nostri metri di misura. Lasciamoci lo spazio al di sopra di questo, in cui per fortuna ci sono altre cose che non sono chiuse nel nostro mondo concreto e misero, ecco.
L'ultimissimo.
No, è una cosa che mi è venuta in mente, volevo sapere cosa ne pensavi. In questa fase delle tentazioni a cui viene, o prove a cui viene sottoposto Gesù nel deserto, mi ha fatto venire in mente che potrebbe essere la manifestazione di quello che dicevi ieri, cioè l'identificazione, la tentazione dell'io di identificarsi col sé e quindi l'inflazione che ne deriva, cioè la tentazione di sottoporre, in questo caso diciamo, i poteri che possono derivare dal contatto con Dio e quindi col sé, ai bisogni dell'ego, all'aspetto egoico, cioè che se la tentazione fosse poi questa in definitiva. E collegato, mi sono chiesto se in definitiva l'ombra, il diavolo, non sia esattamente questo, la tentazione di soggiogare il sé, il divino, alle pulsioni egoiche.
Sì, questo mi sembra, lei ha spiegato molto bene, questo io anche potrei vedere in questa maniera, no? Questo è un aspetto della tentazione. Prova vuole dire che dalla parte di Gesù lui non entrava, no, a questa tentazione, però naturalmente mi sembra che Satana ha voluto tentare, no? Però dopo era una prova e Gesù ha superato questa prova, e un aspetto di quella prova è naturalmente di quasi utilizzare i poteri del sé per le fine dell'ego limitato. questo mi sembra una buona idea. Dopo, certo, mistero sempre rimane, e Tielesom ha detto che infatti il silenzio è molto più importante che le parole, e le parole sono soltanto la decorazione del silenzio. Allora, in questo senso, è vero che certo mi sembra c'è un valore nella riflessione, è importante, però dopo è sempre, per questo anche ho introdotto la meditazione, è sempre vedere, è importante di vedere che cosa succede dentro. Spesso faccio questo corso su Mara anche con, insieme con disegno e lavoro di Creta, per esprimere meglio le cose che vengono suscitate nell'inconscio. Però anche la riflessione ha un valore, perché può mostrare una direzione, può creare una certa direzione. Sull'Evangelo di Giuda, noi ho letto, è un piccolo frammento, non si capisce forse tutto perfettamente, però sembra che una idea principale è che Gesù ha considerato Giuda come quello più importante nei suoi discepoli, che soltanto lui veramente ha capito l'intenzione, e che Gesù lo chiede di tradirlo. E in questo senso, questa sarebbe la visione, mi sembra che la funzione di Giuda ha un significato per il processo intero. Come sempre, no? Si dire, anche mi sembra in Faust, no? Si dice che Mefisto dice: io sono la parte che vuole il male, però dopo creo anche il bene. In questo non mi ricordo esattamente della formulazione, però in questo è sempre misterioso come giocano insieme queste due parti. Naturalmente sulla questione dell'eletto è difficile di esprimersi, però mi sembra naturalmente, forse come ho indicato, sempre mi sembra anche il senso di, sul nostro livello, no? Di sentirsi eletto, di sentirsi speciale, no? Sempre porta il rischio di una inflazione. Sì, naturalmente nella immagine di Gesù, come viene presentato sopra le tentazioni, è soltanto una prova, e in questo senso Jung dice, però dove rimane l'essere empirico? E per questo Jung dice, è importante che questo processo prosegue e continua e succede in qualche maniera in tutti noi. Però lì, naturalmente, c'è l'ombra, c'è il limite, tutti questi aspetti che mancano nell'immagine di Gesù, e la realtà, naturalmente, è molto più scuro, luce, un po' mescolato, mi sembra, al migliore. Perché sappiamo, no? La strada è difficile. Però l'immagine è lì, lui è l'eletto, anche il popolo Israele è eletto, però è un concetto che anche in se stesso porta una limitazione e esclude potenzialmente gli altri. Però non mi voglio esprimere più su questo. È vasto, naturalmente, si può riflettere in tante maniere, no? Su questa immagine, sulla teologia, anche dei evangelisti, no? Marco naturalmente è molto importante, perché lui era quello che veramente ha questa posizione di Gesù che è stato, che si sente abbandonato alla fine, e in questo momento, veramente soltanto in questo momento, secondo il Vangelo di San Marco, si capisce il vero significato del Messia. E quello che capisce non è uno dei seguaci, però è un soldato romano, mi sembra, se mi ricordo bene. Questa è una concezione molto speciale. E mi sembra naturalmente questo è importante. È veramente in questo momento, come abbiamo detto ieri, no? Mi sembra, per questo è la teologia di San Marco, no? È un po' diversa dagli altri, che in questo momento scuro per noi, no? Si può sapere, però non quello che è vicino, quello che è lontano. Questo è interessante, no? Quasi il soldato è l'uomo di potere, forse capisce che non c'è potere, però l'interpretazione no. Tutti questi temi sono vasti nella storia del cristianesimo, ci sono state infinite riflessioni su questo, anche il mio conoscenza è limitato a questi 5 anni di studio di teologia, è dimenticato tanto.
Potresti venire un po' qui a punta dell'anno, un po' di tempo.
Sì, sì.
Leggere le scritture con noi.
Sì, sì, sarebbe interessante. Soltanto sulla condizione se leggiamo e meditiamo anche insieme sulla scrittura buddista. Adesso voglio iniziare una piccola rappresentazione delle idee fondamentali del buddismo. E naturalmente qui è centrale la figura del Buddha. Buddha, la parola Buddha vuole dire questo che ha svegliato, ha passato attraverso il risveglio. Spesso anche si parla dell'illuminato, questa è una parola che si utilizza nell'Occidente, non corrisponde alla parola Buddha, che proviene dalla radice che ha il significato di svegliarsi, essere sveglio, intelligenza anche. Però anche va bene se uno parla dell'illuminato, però è un concetto che viene imposto dall'Occidente. E alla base della strada di Buddha è la questione della sofferenza. Nella leggenda, che dopo forse ha poco valore storico, anche nel Pali Canon sono diverse letture, diverse varianti, però la leggenda la più conosciuta è la leggenda che lui è stato elevato come un figlio di un re, il re Sudana, in un palazzo, stato viziato dal re, e già all'inizio della sua nascita sono venuti i rishi, i saggi, e loro hanno detto che questo bambino è speciale e ha due possibilità. Ha la possibilità di sia diventare un come si dice, un re universale, un Chakravartin, che ha veramente il potere su tutti i quattro continenti, no? Su tutto il mondo, o ha la possibilità di diventare un Buddha. E infatti in questo periodo erano tanti asceti, vaganti, quasi vagabondi, no? Che vanno lì e là in ricerca della soluzione, della come si esce del samsara, come si esce della sofferenza, eccetera. Era già un tema stabilito nel periodo del Buddha. E il padre naturalmente voleva, secondo questa leggenda, che come tutti i padri, no? Che il figlio sta nella professione del padre. E la promessa di un figlio che può diventare un re universale, naturalmente, molto attrattivo per un padre. La madre è morta poco dopo la nascita del Buddha. Anche qui si vede l'influenza del paterno, del padre, è molto importante, molto forte. E lui, secondo questa leggenda, ha viziato il Buddha. E il Buddha ha avuto tutto, no? Tre palazzi, si dice, uno per la stagione calda, fredda, eccetera, per preventare ogni sofferenza. E dopo anche avevo tante musicanti, donne, che hanno fatto la musica e la danza per il Buddha, e il Buddha anche si è dovuto sposare e vivere tutti questi questa esperienza dei sensi. Allora non è uno che dall'inizio, secondo questa versione, era un ascetico, ha fatto veramente conoscenza della vita, dei sensi, della gratificazione dei sensi. Però un giorno, no? Lui ha voluto essere e vedere com'è la vita fuori di questo mondo, possiamo dire, quasi artificiale. E quando lui è andato fuori, lui ha visto un morto, uno che un malato e anche un povero, no? E dopo anche ha visto quasi come ha avuto una visione di un uomo spirituale, di un bhikshu, questo un dumbona, monaco, però bhikshu è il nome che lui ha dato dopo. È stato dato ai seguaci, ai monaci buddisti, lui ha visto già una visione di questo, e lui ha realizzato che noi tutti siamo sotto l'influenza della malattia, della morte, della vecchiaia e anche della sofferenza. E per questo lui ha voluto andare e fare una ricerca per trovare una, come si può superare questo tipo di sofferenza che accade a tutti. Lui ha chiesto al suo compagno, questo accade a tutti, anche a me? Anche secondo una versione lui ha chiesto il padre, io posso stare nel palazzo se tu mi puoi promettere gioventù eterna e non sofferenza e tutto, e il Padre non ha potuto garantire questo. Allora mi sembra il momento importante è l'incontro con la sofferenza. Forse anche questo può servire, no, la tua riflessione sul significato della sofferenza. Lui non ha forse offerto personalmente, però è diventato conscio della sofferenza, è diventato conscio anche del fatto che i piaceri dei sensi non possono dare una felicità che rimane, che è limitato. E dopo, naturalmente, forse non entro in tutti i dettagli, però dopo lui ha cominciato una ricerca, andava di alcuni maestri, no? Che hanno insegnato livelli di meditazione molto avanzati, però il Buddha ha realizzato che questo non serve neanche. Neanche una grande tranquillità come uno può realizzare in uno stato chiamato né percezione né non percezione, o in uno stato di meditazione che è quasi vacuo di tutto. Lui ha realizzato neanche questo è la risposta, perché neanche questo veramente sarebbe la liberazione, il nirvana, la fine della sofferenza. Allora si deve realizzare, no? Che anche stati molto profondi della concentrazione, della meditazione, del sviluppo mentale che danno una grande tranquillità, e spesso, no? I personaggi vengono verso il buddismo perché vogliono essere tranquilli, però si deve fare attenzione, neanche questo può essere forse la liberazione vera. E lui ha iniziato, allora anche lì sono versioni diverse, però lui ha iniziato dopo, lui ha realizzato che l'insegnamento di questi maestri non era completo. Lui naturalmente ha potuto accedere a questi livelli profondi della meditazione, come questi maestri hanno anche accesso. Dopo lui ha iniziato un periodo di ascesi estrema, si dice. E lui veramente ha mortificato il suo corpo, lui non mangiava per esempio per lunghi periodi o molto poco. E si dice che lui era così dimagrito che quando lui toccava lo stomaco, lui toccava la... come si dice, spina dorsale. E si dice in una versione della leggenda che in questo momento i dei sono arrivati e hanno detto: non continuare in questo modo, noi ti nutriamo quasi attraverso le orifici nella pelle dove esce la pelle, i pori, eh? E questo mi fa pensare a questi clienti anoressici che non mangiano più, eh? E spesso dietro è un rifiuto del corpo e è una ricerca per la purezza, come il Buddha forse in questo momento aveva in mente questa purezza. Lui tentava di non respirare, eh? Lui tentava con violenza di domitare la mente, eh? E dopo lui ha realizzato così uno non può arrivare alla terminazione della sofferenza. E qui c'è un pezzo che mi sembra molto bello e molto importante nella tradizione, che in questo momento veniva a lui il ricordo quando lui era bambino. 4-5 anni, sono anche versioni diverse che età aveva. E lì, lui era fuori, sotto un albero, e spontaneamente, senza nessuno sforzo, è entrato in una meditazione molto profonda. E lui ha detto, questo è la via della liberazione. Allora, questo è molto importante, eh? Perché in questa maniera lui ha capito che quasi come l'approccio del bambino è più utile che l'approccio dell'adulto che vuole fare tutto con la sua volontà. Psicologicamente si può dire lui ha voluto fare tutto con il logos, con la parte maschile, che vede una cosa e dopo con la volontà uno vuole realizzare questo. E anche c'è un altro pezzo di leggenda che dice che nel momento il primo cibo che lui mangiava è stato offerto da una donna con il nome Suciata. Anche questo per me psicologicamente è molto importante, perché significa il passaggio dal logos al eros. Il logos, secondo Jung, è il principio maschile che chiaro, diritto, vede una meta, e l'eros è più il principio femminile che ha molto da fare con relazione e con il concreto e anche, si può dire, con il corpo. Accettando il cibo, lui accetta anche la realtà del corpo. E così lui ha trovato la famosa via in mezzo, che è oltre gli estremi. L'estremo qui nella leggenda della ascesi e l'estremo dall'altra parte di perdersi nella gratificazione dei sensi. Veramente trovato un punto in mezzo. E questo mezzo sempre importante anche nella meditazione, per esempio la posizione del corpo non deve essere troppo steso, però non deve essere troppo rilassato. Un'immagine che viene utilizzata per indicare il giusto atteggiamento del corpo è come nella musica. Se uno prepara un violoncello, un viola, si deve vedere che, come si chiamano questi, che la corda non sia troppo stretta e non troppo tesa e non troppo rilassato. Sempre. E così il corpo è come un strumento musicale. E il tuono, il suono giusto, la realizzazione giusta può soltanto avvenire dal fatto, dalla posizione giusta, in mezzo. Molto bello, no? Mi sembra. Perché noi abbiamo sempre gli estremi che piacciono. Certo, il bambino che spontaneamente entra nella meditazione profonda, anche un'immagine dell'archetipo del bambino divino, psicologicamente, nel nella concezione di Jung. Però veramente, e anche in questo senso, mi sembra il ciocco della sabbia molto importante, perché lì, nel momento, quando uno può cioccare, uno può guarire. E anche lì, uno deve abbandonare gli estremi di essere serio, duro, di voler realizzare qualcosa da una parte e dall'altra parte di essere soltanto cioccoso, di non essere serio, di non dire questo non ha nessun significato, no? Anche lì si deve trovare la via in mezzo e questo può portare veramente alla guarigione. Cioccare. La parola ciocca ha ricevuto una reputazione negativa nella nostra cultura. Però nella cultura greca era un ideale. Perché l'uomo che ciocca è l'ideale, perché evita gli estremi della serenità da una parte e di essere troppo serioso. E questo è l'ideale. Allora in questo senso, trovare la via in mezzo era molto un'esperienza fondamentale per il Buddha. Mi sembra anche nel processo della individuazione la funzione del sé è di, forse attraverso sofferenza, richiamarci al mezzo e di non cadere negli estremi. Se uno sviluppa soltanto una parte di se stesso e non sviluppa altri potenziali, c'è la malattia. E attraverso sogni, attraverso forse lavoro su se stesso, uno può, anche se uno fa attenzione, fa un ascolto interiore, trovare il mezzo. Questo mi sembra è un significato molto importante del processo di individuazione, come descrive Jung. Allora, dopo aver realizzato questa via in mezzo, si dice che il Buddha, anche lì sono diverse versioni, sarebbe anche tutto un seminario sulla biografia di Buddha, no? Le varianti, leggende, tutto questo a parte. Però, secondo la versione, lui allora con questa concentrazione che lui in maniera rilassata adesso ha realizzato, lui si concentrava sulla questione come erano le vite anteriori. E lui nella prima parte della notte della illuminazione o del risveglio ha visto tutte le sue vite, questa vita, vita precedente, vita, vita prima di questa vita, ad infinito. E dopo ha visto tutti anche le vite degli altri personaggi e ha visto anche la funzione delle azioni, del karma, e ha visto che questi che seguono una via etica hanno risultati positivi, una rinascita positiva, e questi che seguono una vita di menzogno, possiamo dire, dopo il risultato sarà la sofferenza. Questo viene descritto come una visione del Buddha nel momento della del risveglio. Per il momento il più importante era dopo che lui ha capito, nella terza parte della notte, si dice, verso la mattina, lui ha capito le quattro nobili verità. E questo è la verità della sofferenza, il fatto, no? Che la condizione umana, possiamo dire, o lo stato ontologico, dell'essere umano, anche degli animali, anche dei spiriti, anche dei dei, condizione e sofferenza. In ognuno di noi sofferenza, in ognuno di noi è malattia, in ognuno di noi c'è vecchiaia, in ognuno di noi c'è la morte, in ognuno di noi c'è l'esperienza di essere separato di questo che vogliamo o di questi che vogliamo essere vicini, e ognuno di noi fa l'esperienza di essere vicino a situazioni sgradevoli, difficili, e ognuno di noi fa l'esperienza che ha un desiderio, però dopo non viene soddisfatto. Questa è la condizione umana. Certo, c'è un grande tentativo, come fa vedere anche la leggenda della vita nel palazzo, di coprire questo. Io dico sempre come si guarda la televisione nella reclame, eh? Tutto bello, senza sofferenza. Se uno compra quella macchina o quella televisione, quello, io non so, tutto bello. Questa è la promessa. Però, infatti, ogni macchina che si compra, dopo un po', non funziona più. Ogni computer ha i suoi problemi. No. Questa è la sofferenza, l'impermanenza. Ogni vestito che si compra, che bello, che crea un'apparenza importante, si deve lavare, si deve comprare un nuovo. Questa è la sofferenza. Niente permanente, tutto è impermanente, tutto cambia. E allora il Buddha anche ha visto la causa della sofferenza. E la causa non è fuori. La causa lui non vede nella condizione sociale. La punta vista del Buddha è l'introversione pura, psicologicamente. Lo dice, la causa è la mente. È dentro di noi. Nei vecchi testi del Pali Canon, soprattutto, la causa principale è il desiderio, che sempre uno vuole, mai soddisfatto, un'energia che mai soddisfatto. Dopo un'esperienza di un cibo buono, uno vuole nuova esperienza di un cibo buono. Dopo una notte di amore perfetto, uno vuole una nuova notte di amore perfetto. E si diventa più e più vecchio, e le notti di amore diventano più e più sterili. Questo desiderio è come sale, come acqua salata, si dice nei testi. Crea più e più desiderio. Però dopo c'è una lettura che mi sembra più profonda delle quattro nobili verità, che anche già viene accennata nel Pali Canon, però dopo specialmente nella tradizione del Mahayana, che la radice di ogni sofferenza è l'ignoranza, il non sapere o il falso sapere. E l'ignoranza è, o questo non sapere, marikpa in tibetano, ma vuole dire no, rikpa non vuole capire, sapere, conoscere, e non conoscere e non sapere la realtà come è. E forse qui devo un po' semplificare per facilitare la comprensione. Secondo il buddismo c'è sempre una proiezione sulla realtà sbagliata. L'ignoranza crea un aspetto più solido, più concreto, più permanente della realtà che esiste. Per esempio, nel momento del desiderio, uno non può vedere l'oggetto come è. Uno vede l'oggetto in maniera esagerata. Uno esclude l'ombra di questo oggetto. Uno non vuole vedere il difetto dell'amante nel momento della prima amore. Uno non vuole vedere il difetto del nuovo computer. Esageriamo le qualità positive per dopo soffrire del fatto che non è così. Spesso quando uno è sposato molto lungo, tante illusioni sono andate. Se uno non fa un certo sforzo per rinnovare il rapporto, perché cambia sempre, cambia ogni giorno. Mai è certo. E dall'altra parte, l'ignoranza è responsabile anche per l'odio, perché l'odio è basato su una esagerazione dell'aspetto negativo. Per esempio, l'nemico è il negativo assoluto. Uno non riesce di vedere nel momento dell'odio, e potete veramente fare una meditazione su questo. Nel momento dell'odio uno vuole soltanto vedere in una maniera molto chiusa l'aspetto negativo. Non interessa se uno ci ha accusato di non parlare bene l'italiano. Anche la parte positiva di questo personaggio diventa come un mostro, esagerato, negativo. E uno non ha pazienza di vedere gli altri aspetti. Nell'nemico non vogliamo sapere la sua storia, il suo trauma, la sua sofferenza. Non vogliamo vedere la nostra parte nel gioco di guerra, di nemici. Il negativo è su Saddam Hussein, positivo è America. Questo sempre è una esagerazione, unilateralità che non vuole vedere la realtà come è. La realtà come è, secondo il buddismo, è la originazione indipendenza, che non esiste nessun fattore che esiste indipendente di altre cause, di altri aspetti, come una cosa isolata, come una cosa solida. Per noi sempre abbiamo la tendenza di proiettare sulla realtà un aspetto assoluto, assoluto nel senso che non ha connessione con altri aspetti. La visione diventa piccola. Se vediamo il nostro io in questa maniera, e certamente lo vediamo così, lo vediamo, e anche l'esperienza di noi, dell'io, è di una cosa permanente, una cosa che non cambia molto, una cosa solida, una cosa che si può identificare con tante qualità, sia buono, negativo. Per esempio, uno può immaginare l'io. Io sono buono, senza ombra. E in questa maniera uno vede questo io come una cosa isolata, identificabile, trovabile e buono. Uno può anche in un'altra maniera pensare che questo io negativo non vale niente, cadere in una depressione e non vedere gli aspetti positivi. Uno può identificare questo io con il corpo. E se questo corpo fallisce, non è bello, uno diventa depresso. Se uno è malato, questo non può essere io. Tutte queste identificazioni dell'io, sia con aspetti del corpo, sia con aspetti della mente, sono un risultato della ignoranza, sono una proiezione falsa sulla realtà, che non esiste così, e sono la causa della sofferenza. Infatti, se uno fa una ricerca precisa, e nella storia della filosofia del buddismo ci sono tante riflessioni su questo punto importantissimo. Se uno fa una ricerca precisa, se esiste o se questo io è trovabile o no, il risultato è che non è trovabile. Noi siamo molto abituati a pensare: ah, sono io, Martin. Arrivo qui al monastero Fonte Avellana, e dopo, chi è Martin? Martin, questo è il nome che ha dato la mia madre? Non può essere questo, soltanto. Martin è quel bambino che è nato nell'anno 46? No, sembra un po' diverso. Martin è questo che adesso parla con voi? Sì, forse, però domani non parlerò più, forse. Dov'è il priore? E questa forma barbata che vediamo adesso. Con la barba. O è questo che lui pensa in questo momento? O è questo che fa la cerimonia della messa? O è questo che era primo di diventare monaco? È il suo corpo? Però è questo corpo che vediamo noi o è il corpo che sente lui? Dov'è il priore? Dove? È il suo spirito, la sua intelligenza? È il suo spirito del passato o è il suo spirito del futuro? Non può essere, perché il spirito del passato non esiste. Il pensiero del futuro non esiste ancora. È il priore, il spirito del momento adesso? Però dove è questo momento tra un futuro che non esiste e un passato che non esiste? Trovabile? Allora in questa maniera, no? L'analisi buddista fa mostrare che l'io, personaggio, è ogni cosa nel Mahayana dopo, come sottolinea dopo, più tardi il Mahayana, ogni cosa non è trovabile, è vuoto di un io che si può trovare e puntare con il dito e dire che è questo. Però questo io non è non esistente. Perché se sarebbe non esistente, non importerebbe se il priore è qui e non è qui, se è nel monastero o si fa il bagno. Non importerebbe se io parlo o non parlo, se non esiste, non può essere che non esiste. Si dice che esiste soltanto come una nominazione basata su corpo e spirito, come una convenzione. Il io esiste convenzionalmente, però non esiste in maniera assoluta come una cosa trovabile, come una prosa permanente, solida, come noi spesso pensiamo, e specialmente nei momenti dell'odio, nei momenti del desiderio, questo io è molto solido. Infatti, nella meditazione si deve guardare se questo io, come è questo io nel momento della rabbia? E se uno guarda precisamente, sempre ha un aspetto molto solido, molto permanente, quasi identificato con aspetti del corpo, aspetti della mente, e dopo si fa un'analisi, una ricerca, dov'è? E uno guarda, capelli, la barba, la pelle, no, la carne, no, le osse, no, il stomaco, no, piedi, no, la mente, no, tutto insieme neanche potrebbe essere, perché l'io viene vissuto come una cosa singola e tutti questi elementi sono tantissimi. se sono identificabili con tutti i parti di noi, avrebbero tanti io. L'io dell'occhio, l'io del naso, l'io del capello. Neanche ho. E questo processo di ricerca è molto importante, di ripetere, 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 fino a uno è convinto che questo io non esiste nella maniera nella quale si presenta. Però la falsa idea dell'io che facciamo su di noi come una cosa isolata, indipendente, solida, eterna, è responsabile per l'odio, perché io vedo la mia parte, io vedo l'altra parte come diversa, io odio o amo gli altri. E per questo l'ignoranza è alla base del desiderio, alla base dell'odio e alla base della sofferenza che vengono creati dall'odio e dal desiderio. È nella mente, non è fuori, non è Berlusconi. Con questo facciamo l'intervallo.